Buongiorno, buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di oggi 11 aprile e faremo una cosa bella, concisa, perché ci sono un sacco di cose che riguardano l'Italia, però diciamoci la verità, non sono ancora definitive. E per quanto riguarda le questioni straniere, andiamo subito sull'incontro che ci sarà oggi a Islamabad tra americani, tra Vance, J.C. Vance, il vicepresidente americano, e i vertici iraniani per capire i punti fondamentali di questa tregua che, diciamo la verità, non sta tenendo granché, perché lo stretto di Hormuz non è aperto e perché gli israeliani, anche se meno, stanno continuando a bombardare. C'è però un elemento fondamentale in questa storia, e cioè che Trump minaccia, e comprendo le sue minacce, perché dice: se va male, userò le armi più potenti, cioè o ci mettiamo d'accordo, cari amici miei persiani, amici miei si fa per dire, o se no noi continuiamo a fare la guerra e la facciamo pesantemente. Però i giornali italiani comprensibilmente sono molto più interessati rispetto a quello che avviene a Hormuz per il nostro ombelico, per le cose che ci riguardano a noi, cioè Hormuz a Islamabad, e cioè il titolo dei maggiori quotidiani italiani è riferito a questa ACI Europe, che non è l'Automobile Club italiano, ma sarebbe l'organizzazione degli aeroporti europei che dice: ragazzi, guardate che abbiamo scorte di carburante per 3 settimane e dopo sono cavoli. Avete capito qual è il piatto della posizione europea? Il piatto della posizione europea non sono i persiani, non sono gli iraniani, non è la bomba atomica, non è i 50.000 uccisi durante le manifestazioni in Iran. No, non è questo. È il fatto che noi non possiamo farci i nostri viaggetti con Ryanair e EasyJet, il che ovviamente a me per primo che viaggio come un pazzo mi dispiace, però voi capite il peso della vicenda come viene valutata da noi europei. Quindi il problema è: ma che si facessero pure l'arma nucleare, perché tanto noi vogliamo continuare ad andare a Reggio Calabria, a Bergamo al Serio e a Messina, Messina non c'è l'aeroporto, con i nostri voli EasyJet. Però adesso, a parte fuori di metafore, è chiaro che la vicenda economica su questa storia è importantissima, tant'è che oggi non solo il Sole 24 Ore, intanto ringrazio Marco Cristoforetti, sempre generosissimo con le sue donazioni, il Sole 24 Ore, il giornale economico italiano, e non solo lui, anche il Financial Times, aprono sull'aumento dell'inflazione in America, che è salita al 3,3%, era nel mese scorso al 2,4%. Cosa vuol dire aumento dell'inflazione in America? Vuol dire che gli americani hanno reddito mangiato dall'aumento dei prezzi. E siccome a novembre si vota in America e gli americani votano col portafoglio più che con la politica estera, questo per Trump è un gran problema, anche perché se i tassi di interesse si alzano, difficilmente la Banca Centrale Europea americana abbasserà i tassi di interesse. E quindi ci troviamo in quel cul-de-sac per cui, con l'aumento dei prezzi in America, Trump vuole sicuramente che si sblocchi la vicenda di Hormuz, anche se quel petrolio di Hormuz non arriva agli americani, rendendo il prezzo del petrolio più caro in Asia e in Europa, rende il prezzo del petrolio più caro anche in America, che lo esporta, e quindi ha un vantaggio, però ha uno svantaggio perché arriva a 4 galloni alla pompa in America, e quindi aumenta il prezzo del petrolio, della benzina in America, e quindi l'inflazione americana. Avete capito il giro pazzesco che c'è? Cioè, quindi questa guerra fa bene agli esportatori americani di petrolio, fa male ai consumatori americani perché pagano di più il petrolio, e quindi fa male anche al presidente degli Stati Uniti, che quando andrà alle elezioni gli potranno dire: hai aumentato i prezzi della benzina e il nostro reddito è un po' minore. Questa vicenda è quindi sulle prime pagine di tutti i giornali. Poi ci sono tre o quattro cose italiane che sono divertentissime. La prima riguarda Tajani, il segretario di Forza Italia, che si presenta ieri a Cologno Monzese, dove faccio io 10 minuti, e vede Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Danilo Pellegrino, che è l'amministratore delegato di Fininvest, che è la holding che controlla tutti gli interessi della casa Berlusconi, quindi Mediaset, Mondadori, Mediolanum, e Gianni Letta, il grande ciambellano delle vicende politiche del padre Silvio Berlusconi. Ecco, secondo il retroscena, questo incontro tra Tajani e la famiglia Berlusconi non è che sia andato così bene, nel senso che non è stato risolutivo, perché Tajani sostanzialmente ha detto che non vuole che venga nominato presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia quello che voleva la famiglia Berlusconi, cioè pare Mulè, e quindi si cerca una via di mezzo che potrebbe essere Enrico Costa. Qualcuno fa una battuta, così ci troviamo due figli di, il figlio di Craxi, presidente del gruppo parlamentare alla Camera, e il figlio di, al Senato, e il figlio di Costa, grande deputato, straordinario deputato liberale, alla presidenza della Camera. Però c'è un piccolo problema, che Costa è stato eletto 4 anni fa con un altro partito, perché se ne andò via da Forza Italia, si incazzò con le vertici di Forza Italia ed è ritornato in Forza Italia. Insomma, la vicenda non sembra chiarita. La stampa dice però il vertice finisce senza svolte, ma come dice il riformista, il fatto che il vertice si sia tenuto non ad Arcore, non a casa di Marina Berlusconi, ma a Cologno Monzese, con pure Pier Silvio e pure il capo di Fininvest, beh, insomma, dà il senso che la famiglia Berlusconi è unitissima nella gestione di questo partito, e non solo è unita, vuol dare un'impronta a questo partito. E come nota invece Massimo Franco sul Corriere della Sera, probabilmente questa è la fase 2 di Forza Italia, che vi ricordo è il secondo partito della coalizione di centrodestra. Il primo partito è quello della Meloni, il secondo è quello di Forza Italia e il terzo è la Lega. Seconda questione politica, la Salis. Dovete sapere che Silvia Salis è la sindaca di Genova, non pervenuta fino a poco tempo fa come politica, era una lanciatrice del martello, amica di Renzi, che è diventata sindaco di Genova e improvvisamente, che come suo unico merito è quello di aver battuto un candidato della destra a Genova, diventa la candidata, l'asso nella manica della sinistra contro la Meloni. E lei ci crede. La cosa straordinaria è che lei ci crede, come tutte quelle che credono alle, diciamo, alle peripezie di Renzi, che è il vero kingmaker della Salis. Lei dice: io l'anti-Meloni, se me lo chiedessero, potrei farlo. E cazzo, un anno che fai la politica e già pensi di essere degna di Palazzo Chigi? Io dico: fantastico. Voglio dire, il cursus honorem è straordinario in questo paese. Arriva la Salis, beh, effettivamente è arrivato anche Conte. Però la Salis non vuol fare le primarie, cioè non vuol fare la battaglia contro gli altri candidati della sinistra per arrivare a Palazzo Chigi. Lei vuole semplicemente che qualcuno gli chieda: vai a fare il presidente del Consiglio. Lei si candida, il Partito Democratico la vota, i grillini la votano e lei fa la presidente del Consiglio. Beh, fantastica, devo dire. Devo dire che su questo Gramellini è micidiale e dice: guardate, le piazze si sono riempite dietro un'idea pro Gaza, pensa un po' tu. E le urne si sono riempite dietro un'idea, la difesa della Costituzione, pensa un po' tu, mentre la sinistra, invece di lavorare sulle idee, litiga sui nomi. Allora c'è del vero ovviamente in quello che dice Gramellini, però i nomi contano ovviamente, e l'idea che possa diventare presidente del Consiglio, il sindaco di Genova, spuntata come un fungo, ma amica di Renzi, beh, è una storia favolosa, tanto favolosa che il Foglio, ad esempio, con un pezzo di Soave, dice: fantastica la Salis, sarebbe meglio della sinistra alla Schlein e alla Conte, perché la Salis è apparentemente più, come possiamo dire, più moderata, ma diffidate, sono quei moderati radical chic che si mettono le scarpe di Manolo Blahnik e ci fanno la foto come si è vista lei, quella foto della Salis che ha più di nudi con accanto le foto con cui si vede il marchietto di Manolo Blahnik. È proprio quella milanesità, quella romanità, quella genovesità là che vince nei centri storici, quel radical chicchismo del terzo millennio che noi ben conosciamo. Belpietro dice: in realtà a sponsorizzarla è Renzi e ci si sta muovendo anche De Benedetti, che vuole bombardare il governo Meloni. In bocca al lupo alla sinistra con la Salis. Vedremo che cosa riesce a combinare. Nel frattempo, la sinistra è quella che è talmente diventata disgustosa per un suo vecchio europarlamentare e figura storica che si chiama Fiano, che Fiano sta meditando di andarsene via dalla sinistra. E perché? Perché a Milano la segreteria, la direzione del Partito Democratico ha deciso a larghissima di maggioranza di chiedere al sindaco di Milano, di sinistra, Beppe Sala, di cancellare il gemellaggio di Milano con Tel Aviv. Voi capite qual è il problema di questi della sinistra di Milano? Di cancellare il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Ma voi vi rendete già, i gemellaggi sono delle stronzate che sono scritte sulle carte, sui i tabelloni d'ingresso nelle città, ma poi l'idea che questi si mettano lì a discutere sul gemellaggio, che cazzo gli ha fatto Tel Aviv? Ha buttato le bombe Tel Aviv? Ce l'avete con tutti quanti gli ebrei che vivono a Tel Aviv? È quello che deve aver pensato Fiano, che dice ragazzi siete indecorosi e vuole mollare addirittura il PD e sono solidali con lui, Quartapelle, Fassino, cioè tutta quella parte del Partito Democratico un po' più moderata, un po' più riformista, altro che Salis, che ha il coraggio delle proprie idee anche in un partito come quello che ormai è diventato il PD, che decisamente anti-israeliano. Nel frattempo, il Libero titola con tentato vespicidio, perché a un certo punto, in una trasmissione televisiva, Provenzano, vice segretario del Partito Democratico, dice a Vespa, che fa il conduttore, ma lei si dovrebbe sedere nelle sedie di centrodestra. E Vespa si incazza come un bufalo e fa bene, Vespa fa bene, perché vedete, Libero dice, questi si stanno già provando e si stanno già apparecchiando la RAI se dovessero vincere, cioè che decidono dove stanno i giornalisti, ma il punto è un altro. E allora che facciamo? Facciamo sedere Lilli Gruber nella sinistra? Facciamo sentire Formigli nella sinistra? Facciamo sedere, come si chiama, Floris nella sinistra? Cioè, ogni giornalista ha cioè la sua linea editoriale, Provenzano se ne faccia una ragione perché il 90% delle linee editoriali dove lui è ospite sono di sinistra, lo rassicuro. Ultima cosa è che si vota in Ungheria. Dovete sapere che l'Ungheria è un paese, mi sembra, da 9-10 milioni di abitanti ed è diventato l'Ohio dell'Europa, il paese più importante perché rischia di vincere un'altra volta Orban. Orban non ama molto l'Unione Europea. È relativamente più vicino di noi a Putin perché lui senza il gas di Putin muore ed è certamente trampiano. E oggi Corriere della Sera, Repubblica, sono tutti preoccupati che possa vincere questo Orban. E allora che cosa dicono Giannini sul Corriere della Sera? Che ricorda come Trump ha fatto un endorsement per votare Orban e dice: terribile questa cosa. Ha ragione Prodi che dice che l'Ungheria difende il futuro della libertà e della democrazia in Europa. Allora seguitemi bene: se Trump fa ingerenze sulle elezioni europee dicendo che lui voterebbe Orban, quando invece Prodi, ex commissario europeo, ex presidente della Commissione europea, ex presidente del Consiglio italiano e tutta la sinistra e tutti i giornali dicono che si deve andare contro Orban perché sennò finisce la libertà in Europa, loro che cazzo stanno facendo? Cioè, Trump non può appoggiare Orban, mentre invece Prodi e tutta la compagnia di giro possono dire che se vince Orban è finita la libertà in Europa. Beh, ragazzi, voglio dire, io non so cosa pensare di Orban e penso che faccia molte cose liberticide, però francamente, veramente il doppio standard è incredibile. Cioè, Trump dice di appoggiare Orban e sei un fascista, mentre Prodi dice che se Orban vince è finita la democrazia in Europa, invece lui sei un saggio. Scritto oggi da Giannini sulla prima pagina. Beh, è una logica fenomenale. Cioè, soltanto loro possono dire chi votare, soltanto loro possono dire che cosa è buono, soltanto loro possono dire ai giornalisti di sedersi nelle tavole di destra, soltanto loro possono togliere i gemellaggi con Tel Aviv, perché loro, se dicono che gli ebrei di Tel Aviv non meritano di essere vicini ai milanesi di Milano, loro non sono degli antisemiti, perché detto da loro vale tutto. Ci vediamo questa sera. Anzi, no, ci vediamo domani con la zuppa di porro sul sito nicolaporro.it. Ciao.